Rumore, bellissima canzone lo di Diodato.
Sapevo che
ti
piaceva, lo
l'amo.
Sapevo.
Io vivo nel rumore 24 ore su 24, grazie a due meravigliose gioie. Insomma,
stupendi.
Ogni cosa è strumento. E io ho notato che i bambini suonano di tutto, anche il rotolo dello scotch, i piatti,
è vero.
Qualunque cosa.
Hai ragione, Vale. E quanto i rumori ci riempiono la vita, scandiscono il tempo, le nostre esperienze. Pensate al rumore del treno, al pianto di un bambino, al vociare delle strade, insomma,
le campane la domenica.
Brava, brava, racconta tutto. Il rumore racconta come fosse una fotografia sonora degli spaccati della nostra vita, della nostra esistenza. E la scienza, Vale, si è tante volte occupata della distinzione tra rumore e suono. A spiegarcelo,
secondo me la dovrebbero imparare anche molti artisti barra cantanti, la differenza
che fanno
fra
rumore e non suono. Vabbè, comunque intanto ci facciamo spiegare oggi dal dottor Carlo Andrea Rozzi dell'Istituto di Nanoscienze del CNR la differenza fra rumore e suono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Benvenuto. Grazie.
Allora, dottore, intanto cominciamo col definire cosa è il rumore e cos'è il suono, perché a volte, come dice Valentina, si confondono.
Sì, come spesso accade, i termini che vengono usati nel linguaggio colloquiale acquistano significati diversi, poi se sono messi in un contesto tecnico-scientifico. Quindi, colloquialmente, appunto, come diceva Valentina, il rumore è associato a qualcosa di fastidioso, il suono a qualcosa di melodioso, ma quando invece si parla in un contesto di acustica, e specialmente acustica musicale, non è così. Si usa il termine suono per indicare una sensazione sonora che ha un'altezza definita, cioè in pratica, diciamo, se sentendo, avendo una sensazione sonora, si riesce a cantare la nota a cui questa corrisponde, allora è un suono, mentre il rumore è tutto ciò, tutte quelle sensazioni sonore che non hanno una sensazione definita, per esempio un tonfo, uno sfregamento producono una sensazione sonora, ma se cerchiamo di cantare la nota a cui corrispondono non ci riusciamo.
Certo.
Bene, quindi in realtà sì, il rumore non
c'è
ha...
anche un contesto più tecnico, diciamo, in cui non si fa neanche tanta distinzione, per esempio appunto quando si parla di rumore ambientale, siccome non ha senso, e questo può essere composto da tante sorgenti, molto spesso si dice rumore e basta, includendo tutto quanto.
Certo.
Bene, bene, quindi non ha necessariamente il rumore un'accezione negativa, semplicemente si discosta, se abbiamo capito bene, dalla musica, insomma, dalle note, perché è difficile da riprodurre, cioè è una cosa a sé stante, non è musicale, magari non riusciamo a cantarlo,
esatto.
Ecco.
Bisogna anche dire che in musica, qui adesso stavo riferendomi a un contesto proprio scientifico, ma in musica, la musica è fatta da tutte e due le componenti, cioè dal suono,
certo,
e dal rumore. Tutti,
certo,
gli strumenti producono sia suono sia rumore, e entrambe le parti, anche se magari una delle due è dominante, contribuiscono a creare la sensazione musicale. Si pensa appunto anche alla composizione delle orchestre, che hanno sia strumenti ad altezza definita, come non so, una tromba, un violino, che emettono note precise, ma anche per esempio una sezione di percussioni che in genere non sono ad altezza definita.
Dottor Rozzi, quindi noi siamo dunque circondati in realtà da suoni, da rumori, ecco, e quanto incidono sulla nostra quotidianità?
Sì, bisogna ricordare che il rumore appunto fa parte dell'ambiente, quindi può essere una sorgente di inquinamento come altre. Probabilmente non è la principale, per esempio, non so, l'inquinamento dell'aria al momento è più rilevante, però ci sono i rapporti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dell'Unione Europea che quantificano annualmente il potenziale danno che le persone possono ricevere da un ambiente rumoroso.
Il noto inquinamento acustico.
Esatto,
no, dottore?
Esatto, esattamente, sì. È perché il rumore può interferire non solo con la comunicazione, con la concentrazione, ma anche col sonno, per esempio, e lo può fare anche in una maniera subdola, cioè il sonno potrebbe essere interrotto da un ambiente rumoroso anche senza che noi ce ne accorgiamo.
Dottore, la voglio interrompere, sì, su questo. Mi è capitato più di una volta di ascoltare, di essere nel sonno, quindi inizialmente di non essere cosciente e consapevole di questa cosa, però di ascoltare un rumore lontano, di inserirlo dentro il sogno prima di svegliarmi.
Sì, sì, succede questo. Questo, diciamo, dipende soprattutto da come funziona il cervello nelle fasi di sogno, in cui la realtà non viene recepita passivamente, ma viene ricreata. E siccome la percezione del tempo è distorta mentre si sogna, il fatto di sentire un rumore può immediatamente condizionare quello che stiamo immaginando o sognando.
Incredibile. Poi magari se il rumore persiste, ovviamente mi sveglio e mi accorgo che, diciamo, nelle ultime fasi del sogno, in realtà il rumore era entrato dentro il sogno. Poi ovviamente persistendo, diciamo, uno si sveglia, ecco. Si arrende.
Dottor Rozzi, vorrei ricordare che, insomma, dai presocratici in poi, quindi Talete, Anassimandro, Anassimene, Democrito, no, che elaborò l'atomismo.
Abbiamo capito che tu hai studiato filosofia,
laureata,
non fare sempre
laureata
sfoggio filosofia di queste cose.
Diciamo che questi filosofi sono stati i primi scienziati della storia, e poi in particolare Pitagora fu il primo a fondare lo studio della musica su basi matematiche, però potremmo citare anche Platone, insomma tanti altri filosofi che per i quali la musica ha una funzione importantissima. Quindi la musica, diciamo, è sempre stata al centro dell'interesse della scienza, e quindi, come vediamo, continua ad essere così. Ma quando nasce veramente lo studio del suono?
Sì, è un'ottima domanda, perché effettivamente la scienza moderna ha una data di nascita, si attribuisce, insomma, a Galileo l'aver creato il metodo scientifico, eccetera. Però giustamente lei ha notato che molti si avvicinano a problemi scientifici da altri punti di vista. Ha citato giustamente Pitagora, perché nella sua visione del mondo l'essenza delle cose era il numero, no? Il principio creatore dell'universo era l'armonia, quindi in un certo senso era naturale che finisse a studiare i rapporti tra le altezze dei suoni, creasse una teoria musicale. Ma ricordiamo anche che, il problema di vivere in un ambiente acusticamente adatto è anche un problema molto concreto prima che scientifico. Per esempio, tutti sappiamo che i teatri dell'antichità, i teatri greci e poi quelli romani, avevano un'ottima acustica. Questo vuol dire che anche in un pensiero prescientifico gli architetti o le persone si erano occupati seriamente di questo problema e avevano anche trovato soluzioni ingegnose. Poi, appunto, perché il suono diventi a tutti gli effetti parte della scienza, c'è un lungo periodo intermedio in cui è soprattutto dominio dello studio dei teorici della musica, quindi che si occupavano quindi non tanto del suono, ma di nuovo della teoria della musica, delle scale, basandosi sulle scoperte di Pitagora e facendone altro.
Quindi, poi, diciamo, Pitagora è stato il primo, è l'inizio.
Sostanzialmente sì, almeno nel mondo occidentale sicuramente. Si arriva pooi nel 600 con Galileo e Mersenne, che sono i primi a fare un passo avanti, cioè Pitagora aveva collegato per esempio la lunghezza del monocordo con l'altezza dei suoni, invece Galileo e Mersenne si accorgono che è in realtà la frequenza dell'oscillazione che è collegata all'altezza del suono, e da lì in poi nel 700 cominciano le vere teorie delle vibrazioni e del suono. Newton riesce a fare una misura molto precisa del suono in una misurando l'eco che produceva uno schiocco al Trinity College. Poi nell'Ottocento il suono, diciamo, si espande, la scienza del suono si espande, diventa parte della fisiologia con Helmholtz, e fino a giungere ai giorni nostri, in cui si espande ancora, diventa parte per esempio della diagnostica o della sensoristica, se pensi per esempio al sonar o alla macchina per l'ecografia.
Interessante.
Bene, dottore, mentre il rumore non sempre viene associato a un'esperienza positiva, no? Perché magari ci sveglia, perché ci disturba, perché non ci riesce a far ascoltare qualcosa, perché il vicino è troppo rumoroso, invece la musica è sempre associata comunque a qualcosa di piacevole, di bello. Quindi quanto conta la musica per il nostro benessere?
Sì, questo è un problema molto complicato, perché appunto non riguarda solo la scienza del suono, ma si entra in una sfera di interazioni complesse che riguardano anche la fisiologia e la psicologia, no? Perché ovviamente la musica è un linguaggio e quindi non è solo la sensazione che passivamente ci può far sentire bene o male, ma è la complicata interazione col nostro vissuto, con i nostri ricordi, con le nostre esperienze.
Certo.
Appunto, pensate a cosa si può provare, per esempio, sentendo una musica che viene da una cultura completamente diversa dalla nostra, no? Una cultura magari primitiva o lontana nello spazio. O, non so, pensiamo a cosa potrebbe essere sentire la musica di una razza aliena. Ecco, non sappiamo veramente che cosa potrebbe venire fuori. Potrebbe essere anche una sensazione piacevole, volete. Però tanto è vero che non c'è un accordo univoco sul perché la razza umana abbia sviluppato la musica, in quanto non è essenziale come mezzo di comunicazione. Ha una funzione appunto individuale, perché uno se la può sentire da solo e, come dicevo, ricordare i bei tempi andati, oppure
collettiva.
Ha una funzione sociale,
certo.
No? Sociale o religiosa, cioè fa parte di grandi eventi in cui l'importante è godere insieme agli altri o partecipare, oppure avere i tempi scanditi da un accompagnamento musicale. Quindi è veramente una situazione molto complessa. E riguardo al benessere, effettivamente pensiamo anche che ci sono, siccome...
Alla musicaterapia anche, no, dottore?
Per esempio, sì, ci sono effetti sia fisiologici sia psicologici, può pensare a un impiego clinico della musica. Naturalmente non bisogna pensare a una cosa come se fosse una pillola, cioè io ti faccio sentire questa musica e tu prima stavi male e dopo ti
sei non magari.
È una cosa complicata.
Certo.
Però pensiamo anche che, per esempio, ci possono essere pazienti o situazioni in cui che hanno perso l'uso della comunicazione verbale e allora tutto quello che è comunicazione non verbale, quindi inclusa la musica, diventa primario.
Certo.
Si può utilizzare molto efficacemente.
Dottore, so che voi del CNR avete messo su diverse iniziative di scienza partecipata, no? Dal nome Scienza sul Balcone. Ce ne parla un po'? Intanto, cos'è la scienza partecipata?
Sì, la scienza partecipata è una invenzione di questo secolo in cui qualcuno ha cominciato a pensare che potesse essere una buona idea coinvolgere maggiormente i cittadini e la popolazione, insomma le persone comuni, in imprese scientifiche. Questo inizialmente è cominciato proprio come semplicemente sfruttamento bieco di risorse. Per esempio, se vi ricordate, il programma SETI per la ricerca dell'intelligenza extraterrestre consisteva nel fatto che la NASA o i creatori del progetto vi dava uno screensaver, no? E quindi mentre il vostro computer era impegnato a non far niente, lo screensaver in realtà analizzava i segnali dei radiotelescopi alla ricerca di vita intelligente. Però questo concetto è stato sorpassato perché si è capito che in realtà i cittadini possono diventare veramente parte attiva di un progetto scientifico e a maggior ragione se questo progetto riguarda il benessere e l'ambiente, perché in questo caso appunto il cittadino è il primo attore e il primo beneficiario anche di contribuire ad avere un ambiente migliore.
Certo. Certo.
Scienza sul balcone nell'ambito del CNR è nata durante il primo lockdown con un'iniziativa che riguardava la luminosità, la luce intrusiva, quindi l'inquinamento luminoso notturno. Si chiama così perché appunto eravamo tutti bloccati sul balcone e allora abbiamo pensato a iniziative che si potessero fare effettivamente dal balcone di casa o comunque da casa. Quella di cui mi sono occupato anche io e invece quella sull'iniziativa si chiama ancora Scienza sul Balcone, ma riguarda il suono. Abbiamo cercato di coinvolgere la maggior parte delle persone possibili in un'iniziativa di monitoraggio ambientale, cioè attraverso un'app che abbiamo chiesto di installare sul telefono. Abbiamo chiesto ai cittadini di fare misure del rumore e di inviarcele correlate dei loro commenti, appunto per esempio su quale fosse la sorgente, su quale fosse il loro livello di benessere soggettivo percepito. E abbiamo avuto una ottima risposta, abbiamo raccolto oltre 1500 misure e stiamo adesso lavorando anche a un articolo scientifico che appunto beneficia dell'aver potuto effettuare questo monitoraggio in maniera capillare, diffusa sul territorio nazionale e senza costi aggiuntivi per il cittadino, perché il cittadino a questo punto non servono fondi per finanziare un complicato progetto scientifico e per esempio comprare stazioni di monitoraggio da spargere in giro, ma il cittadino è parte integrante e parte attiva dell'iniziativa.
Bene, dottore, le prometto che ci ritorneremo su questa cosa della scienza partecipata, perché siamo, io e Valentina siamo molto interessate a questa cosa. E allora, viva la musica, viva la scienza, da sempre alleate. Noi ringraziamo il dottor Carlo Andrea Rozzi dell'Istituto Nanoscienze del CNR. A risentirci.
Buon weekend, anzi buona domenica.